Questioni di stilo. Protagonisti del nostro tempo al microfono di Sabina Stilo.
È giunta la sua quinta edizione l'indagine condotta dall'Osservatorio Generazione Proteo Brains 2017, l'evento Cornice. Anche quest'anno si è dimostrato un prezioso strumento di analisi e lettura delle nuove generazioni su temi come il lavoro, la politica, le istituzioni, il bullismo e molto altro. Ne parliamo con Nicola Ferrigni. Buongiorno.
Buongiorno.
Che ha avuto il merito di mettere in relazione e comunicazione due istituzioni, la scuola e l'università, quindi due ambiti che trattano e parlano di giovani.
Sì, il nostro è un osservatorio proprio che in effetti mette in rete concreta scuola e università. E infatti in questi due giorni di Proteo Brains a salire in cattedra sono proprio i giovani di scuola che hanno dai 16 ai 18 anni, quindi frequentano il quarto e quinto anno, e sono loro i protagonisti di questa avventura che, all'interno della quale parlare di bullismo, di lavoro, di economia, di scuola, di università, tematiche della nostra quotidianità.
Certo.
E sono da loro che appunto vengono fuori delle idee straordinarie, ancora una volta ci stupiscono positivamente, questo è chiaro, e ci danno energia e ci bacchettano in qualche modo, perché sta a noi adulti ascoltarli ma soprattutto conoscerli.
E allora, qual è la percezione dei giovani in questi ultimi 5 anni? Io vorrei ricordare il primo anno, parliamo quindi del 2013, giusto? La prima edizione. Mutevole e distante dalla politica tradizionale, con un grande senso di sfiducia nei confronti dell'attuale classe politica, ma capace di continue trasformazioni e adattamenti. Questa è la generazione Proteo che era emersa appunto dal primo rapporto di ricerca. In quest'ultimo rapporto, invece, quello che è emerso è l'importanza della cultura come antidoto all'immobilità del presente. Insomma, una generazione con valori tradizionali proiettata però nel futuro.
Sì, infatti l'ho anche definita una generazione futuristicamente tradizionale, nel senso che appunto si aggrappa ai valori della cultura di ieri, reinterpretandoli con un occhio rivolto al domani. E la società di oggi si caratterizza, lo sappiamo, per il vivere in maniera frammentaria, i rapporti relazionali e tra i giovani in modo particolare. E appunto questo desiderio che emerge dalla ricerca è un desiderio di ricerca della tangibilità affidata in maniera bellissima alla cultura. Ai libri preferiti in maniera considerevole rispetto all'ebook, e quindi sfatano ancora una volta questi miti di noi adulti rispetto ai quali abbiamo dei modelli che forse ingabbiano ancora una volta i giovani, e quindi di conseguenza i mondi si allontanano e i giovani spesso si isolano.
Possiamo anche sfatare l'affermazione di Karl Kraus che diceva che la cultura è quella cosa che più ricevono, molti trasmettono e pochi hanno?
Assolutamente, assolutamente sì, lei ha colto perfettamente una sintesi che anzi mi riutilizzerò, perché quella di oggi, quella di questa cult generation, così abbiamo voluto definirla, e con questo incontro anche dei due giorni di Proteo Brains con gli scrittori, i quali hanno proprio trasmesso questa ricerca della conoscenza, una ricerca della curiosità legata alla cultura. Noi siamo soliti attribuire ai giovani un abbandono, un rinchiudersi sui social, molto spesso pensiamo che sia un mondo chiuso all'interno di un mondo digitale, insomma, legato alle tecnologie, invece il loro desiderio, che poi si trasforma e si viene reinterpretato in codici nuovi, pensiamo alla street art, una forma artistica per eccellenza, stupenda, o pensiamo anche alle altre forme come il cake design, che vengono appunto reinterpretate, una cultura reinterpretata e reinventata alla luce dei codici odierni.
Professore, ci concediamo qualche minuto di pausa musicale, anzi magari ne approfittiamo anche per chiederle quelli che sono i suoi gusti, dopodiché vorrei fare un po' con lei alcune riflessioni sui temi principali, giusto alcune riflessioni, una battuta. Cosa le piacerebbe ascoltare?
Io ascolto Vasco Rossi, che è anche in questo caso è una tradizione, un cantante che legge dei trasversali tra le generazioni, lo è per noi ma lo è anche per i giovani.
Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andar via. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, io e te, seduti sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, io e te, come nelle favole. Sono sicuro, quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, sdraiati sul divano, parlare del più e del meno. Io e te, come nelle favole.
Avete iniziato con circa 1200 interviste il primo anno, dopo 5 anni siete arrivati a oltre 20.000, insomma siamo più o meno a queste cifre. Allora, vediamo un po' cosa, quali paure, quali incertezze permangono rispetto a questi ultimi anni, cosa invece è cambiato nei giovani. Permane sempre questa paura per il futuro, l'impossibilità di realizzare i propri sogni e la loro una vita che sembra quasi una corsa ad ostacoli.
Sì, sono queste definizioni che hanno caratterizzato i quattro precedenti rapporti di ricerca. E oggi infatti ho voluto continuare questo racconto della generazione. perché non mi piace etichettarli e rinchiuderli all'interno di una gabbia di definizione. Preferisco ogni anno, ecco, infatti il nome dell'osservatorio è Generazione Proteo, cioè ecco, proteiforme, no? Dalla mitologia. E quindi proprio, di fatto c'è ogni anno una lettura di una sfumatura di una generazione. Quindi siamo passati da essere gli inafferrabili della prima, del primo rapporto, ai solisti fuori classe del secondo, runner del terzo e i talentuosi acrobati dello scorso anno. Quest'anno la Cult Generation. Ecco, è un racconto il nostro, del nostro osservatorio, anno per anno, che ovviamente mette in luce punti bui, punti critici, come può essere ad esempio l'isolamento sui social, come possono essere anche delle forme di eccesso. Io l'ho detto, è un eccesso ai divieti. E abbiamo scoperto forme estremamente anche pazzesche di vivere ad esempio l'alcol, un fenomeno, l'eyeballing cosiddetto, che non mi aspettavo, ossia l'ingerire, passatemi il termine, il collirio, come fosse un collirio, pardon, l'alcol, cioè quindi insomma, come dire, è una forma estrema. E mi ha sorpreso che la stragrande maggioranza dei ragazzi, dei 20.000 ragazzi intervistati, utilizza questo tipo di forme estreme non per, come pensavo nei miei preconcetti, diciamo, di un mondo adulto, per poi pubblicarli sui social per visibilità, semplicemente per divertimento, il che è un'assurdità se noi la interpretiamo rispetto ai codici ai quali siamo abituati a leggere i giovani, no? Quindi pensiamo che tutto si fa per un talent show online, invece questo non è. È chiaro che è una forma di richiesta di ascolto, perché un divertimento del genere ovviamente non ha uguali. Certo. La paura, una paura, come lei ha sottolineato, è evidente, una paura alimentata molto anche dal terrorismo, verso cui provano una rabbia incredibile, verso cui provano rabbia ma terrore, ma anche una forma anche di stallo per alcuni aspetti, perché temono che da un momento all'altro ci possa essere un luogo affollato anche in gita scolastica un pericolo di attacco terroristico. E quindi mi è molto dispiaciuto vedere che quasi il 18% degli studenti addirittura quest'anno ha rinunciato alla gita scolastica per paura di attacchi terroristici. Insomma, è un dato allarmante se lo leggiamo in un'ottica di una generazione alla quale già abbiamo rubato i sogni, perché un'altra delle domande che mi rattrista e ci rattrista penso tutti quanti noi è il vedere che la gran parte dei ragazzi oggi risponde di non avere un sogno nel cassetto. Dati positivi ce ne sono tantissimi, e una generazione che ancora una volta mi stupisce, ecco, perché parlavo anche di ricerca della tangibilità, cioè la cultura come tangibilità, in che senso? Nel senso che alla fatidica domanda cosa vuoi fare da grande, mi ha sorpreso piacevolmente le risposte fornite dalla maggior parte del campione, ossia scrivere un romanzo o scrivere testi di una canzone, risposte bellissime. La scrittura, che ancora oggi noi siamo abituati a vederla in maniera riduttiva quando parliamo di critica al giovane che scrive sui social, che scrive su WhatsApp, tramite smartphone, quindi ha una critica legata al pericolo, evidentemente anche oggettivo, di impoverimento lessicale, linguistico, e però invece il contrasto di una generazione, il sognare di poter scrivere un romanzo. Credo che sia uno dei messaggi più belli della nostra ricerca, ma ancora una volta qui, ecco, c'è la scrittura come storia, come segno tangibile, e alla pari, se la guardo anche sotto altri punti di vista, e quindi alla domanda sui tatuaggi, che ovviamente è una tendenza ampiamente diffusa tra non soltanto i giovani, ma come dire, ormai non fa più scandalo scalpore un tatuaggio, io mi aspettavo lì che la motivazione che spinge i giovani a tatuarsi fosse legata al mondo, come dire, legata alle tendenze, alla moda, al mondo sportivo. Invece no, la risposta è stata da oltre il 50% degli studenti per ricordarsi di qualcosa o di qualcuno. Anche questa è una risposta indicativa, perché ci porta ancora a pensare al desiderio di rendere tangibile un qualsiasi cosa. Quindi la memoria, in un mondo ovviamente intangibile come social, che però ricordiamoci, nulla online è indelebile, però comunque vi è una percezione di intangibilità della vita,
sì.
Il tatuaggio invece è quella forma che ricorda qualcosa o qualcuno. Una risposta estremamente indicativa che ancora una volta ci sottolinea la bellezza e il fascino di avere 16 anni, 17 anni, 18 anni, fosse un'età alla quale tutti quanti vorremmo anche ritornare. Quante volte a quell'età pensavamo di crescere in fretta e invece ora vorremmo tornare indietro per rivivere quell'espressione. Non rubiamo i sogni.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti, e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della vita, la nostra vita.
Professore, quello che è anche emerso, anche quest'anno, fortunatamente lo dico anche come genitore, è l'importanza della famiglia. Questa famiglia che continua a essere sempre, diciamo, il riferimento più concreto per i ragazzi, no? Che evidentemente sono sempre di più alla ricerca di relazioni vere, autentiche. Adesso, dal punto di vista sociologico, io pensavo anche questo mentre li ascoltavo, il rischio che ci possa, è una riflessione che facciamo noi al di là, insomma, dell'osservatorio, il rischio che ci possa essere questa sorta di ricatto affettivo, perché c'è un forte legame tra i genitori e i figli, e anche c'è una carenza di politiche sociali evidente. Si crea una sorta di dipendenza dei giovani dalla famiglia di origine, che è una dipendenza sia economica ma anche psicologica. Allora, come poter aiutare questi ragazzi, e i ragazzi in merito a questo come si sono proposti?
Sì, questo ricatto affettivo è anche un termine forte, ma che sintetizza assolutamente quella che è l'immagine che emerge anche dal rapporto di ricerca. È chiaro che in tema di politiche familiari siamo completamente distanti da quello che dovrebbe essere il modello reale. Io ho riscontrato nelle interviste agli studenti una proprio discrasia tra quello che è la percezione che loro hanno di una generazione quale quella dei genitori rispetto alla loro. Loro considerano il padre e la madre come persone responsabili, rette, con con delle tappe ben definite di vita. Loro si considerano delle monadi rispetto a un modello di famiglia. Per loro la famiglia emerge come una forma di amore, cioè senza quegli schemi. Per loro il rapporto con un eventuale coniuge non è dato dalla forma del sodalizio matrimoniale, inteso come celebrazione, come rito, ma è proprio quella forma estrema di amore, con tutte anche a volte le espressioni anche un po' più eccessive, anche, no? questo evidente relazionali, però è come se fosse un amore quasi platonico, se vogliamo, anche come concetto di famiglia, senza quegli schemi definiti. Questo è chiaro che, come dire, non facilita lo sviluppo anche di una generazione, perché si inserisce in questo senso un po' di smarrimento, di incertezza, di stallo. Io all'inizio ho parlato anche di un presente continuo, e credo che sia quello un po' il tempo, no? Se volessimo coniugare il tempo al quale oggi uno vive, ma non soltanto i giovani, un presente continuo, cioè quindi senza né un prima né un dopo, e questo ovviamente porta molto spesso proprio a dei gap rispetto anche al concetto di famiglia e al concetto anche di sviluppo futuro di famiglia. Una politica evidente familiare che necessita di un upgrade, di una nuova impostazione, di una nuova lettura, e credo che eventi come questo di Proteo Brands, di due giorni all'interno della quale centinaia di studenti provengono da tutta Italia e si confrontano per la prima volta fra coetanei, fra pari, senza conoscersi prima, credo che siano una delle modalità importanti attraverso le quali conoscere davvero il loro desiderata, per conoscere qual è il mondo, la fotografia, andando al di là delle teorie preconfezionate.
Professore, si ritiene soddisfatto quindi di queste due giornate? Questa si è appena conclusa?
Sì, sono soddisfatto per un semplice motivo, a parte la riuscita in sé della logistica, ma sono soddisfatto perché ancora una volta oggi torno carico di emozioni, torno carico di impressioni positive, torno anche un po' rattristato, perché il sentire, il vedere dei giovani davvero quasi, ecco, delusi con gli adulti, ecco il senso forse che rende la parola è questo qui. Spesso usiamo il termine di delusi dalla politica, no, delusi dagli adulti tout court, e questo forse è una ferita che oggi si riapre rispetto a, è una ferita che si riapre, ma torno carico e torno anche più responsabile, perché mi rendo conto anche dell'importanza che noi abbiamo, nel mio caso in un'aula e in un'università, della responsabilità che quotidianamente abbiamo, che ogni nostro singolo, piccolo, banale gesto, ogni singola e pur in apparentemente banale parola, invece può essere davvero un veicolo di sviluppo, di motivazione per un giovane.
Grazie, grazie Nicola Ferrigni.
Grazie.
ragazzi è quindi di cruciale importanza la cultura, il significato di cultura, perché questo è un valido sostegno per il loro sviluppo personale, ma anche per accrescere ovviamente il loro senso di appartenenza alla comunità. E io voglio proprio parlare con alcuni ragazzi che sono intervenuti in questi tavoli, hanno esposto le loro esigenze, le loro problematiche, molti di loro hanno anche posto delle domande che cercano delle risposte, come abbiamo Ileni e Ginevra. Ciao ragazze.
Salve.
Salve. E gran parte dei vostri amici invece intimidito non si vuole avvicinare ai microfoni di Radio Rai.
Sì, effettivamente è vero, infatti.
Però insomma lì durante i tavoli sembravate molto agguerriti, quindi.
Sì, ma è questo, abbiamo cercato di far valere quelle che sono le nostre opinioni, i nostri pensieri, e vogliamo che qualcuno ci ascolti e prenda atto di quello che diciamo e delle nostre esigenze.
Allora, l'importanza della cultura, cos'è la cultura per voi, Ilenia?
Per me la cultura è varia, la cultura può essere qualsiasi cosa per qualsiasi persona. Per esempio, prima anche una ragazza bravissima diceva, per un mio amico per esempio la cultura è Totti, perché è un simbolo di integrità, oppure per esempio per me la cultura è Caravaggio, ed è giusto perché ognuno di noi ha un pensiero proprio sulla cultura, è quello che gli esprime, quello che gli arriva, e quindi secondo me non c'è proprio un modo per definire quello che è cultura per una persona, comunque dare un solo pensiero e una sola definizione per tutta l'Italia. È certo. Impossibile per tutti i ragazzi italiani, varia in base a quello che sentiamo, a quello che poi ci arriva.
Certo. Ginevra, è facile accedere alla cultura secondo te per i giovani dal punto di vista del sistema scuola, anche delle realtà pubbliche, private?
Beh, sicuramente, allora partiamo dal fatto che la cultura principalmente è anche conoscenza, quindi è facile per i giovani accedere alla cultura, ma dipende, perché dipende in che modo si preferisce accedervi, quindi non so, per quanto riguarda la scuola, beh, sicuramente a scuola si impara, quindi sono diciamo, tutte informazioni che comunque vanno a creare la nostra cultura, quindi da una parte sì, ma non penso che la cultura sia limitata alla scuola, quindi penso che la cultura non so, la si possa conoscere anche non so, magari parlando con degli amici seduti al bar o non so, andando al cinema e facendo altre attività.
Certo. Quello che è emerso durante la vostra chiacchierata è questo grande desiderio di riappropriarsi, no? Anche di un ruolo in questa società, ma nel mondo intero. Io mi è venuto in mente Herman Hesse che diceva: vivete la vostra vita non come semplici inquilini di questo mondo, ma come proprietari, padroni di questo mondo.
E infatti è quello proprio che noi qui stiamo cercando di fare, stiamo cercando di dare voce a quelli che sono le nostre esigenze, come ho detto prima, i nostri pensieri, e noi stiamo credendo molto in questo progetto, perché è il primo anno che lo faccio e mi è piaciuto, spero di poterlo fare anche il prossimo anno, di dar voce a quelli che sono le mie esigenze, ripeto, i pensieri, però alla fine è questo, perché è questo, su questo si basa proprio questo tipo di progetto. E
senti, quali sono i temi su quali avete discusso, che avete affrontato, che vi stanno più a cuore? Ovviamente sono tutti molto importanti, ma ce n'è uno in particolar modo?
Allora, io ho, per esempio ho discusso jobs and economics, e quindi lavoro e economia, e non pensavo mi prendesse tanto questo argomento sinceramente, però andando avanti già sia ieri che oggi mi sono resa conto che in realtà è tanto interessante quanto difficile parlarne, perché soprattutto in questo momento dove si sente ovunque la disoccupazione giovanile, non c'è lavoro, proteste, manifestazioni, sinceramente anche mi è piaciuto perché era un argomento da prendere con le pinze, però invece noi siamo riusciti invece a prenderlo con forza e a far capire al viceministro che quali erano le nostre esigenze e c'erano le nostre paure rispetto al mondo del lavoro e quello che succederà dopo e quello che ci aspetterà, che poi
certo.
Uno non può mai sapere.
Ecco, ti ringrazio di averla ricordata, c'è stata il viceministro dello sviluppo economico presente, Teresa Bellanova. Vi ritenete soddisfatte delle risposte date?
Ma in linea di massima, diciamo, perché comunque cioè, pensiamo che non sappiamo se davvero riescano a capirci del tutto, perché non so, certe volte magari noi giovani veniamo anche un po' sottovalutati, perché non so, magari pensano che abbiamo idee non so, superficiali. Quindi io spero che i nostri messaggi siano arrivati al viceministro e non so, spero che possano capirci. Quindi Sì, soddisfatta dai, in parte.
Insomma, quello che chiedete ovviamente è un maggior ascolto.
Esatto, sicuramente, perché comunque noi crediamo molto in noi e molto nel nostro futuro.
E allora ragazze, salutiamoci con un po' di musica. Noi è una radio, Radio Rai 7 Live, e fa musica. Cosa vi piace ascoltare? Innanzitutto ascoltate musica mentre studiate, io facevo così.
Oddio, la musica sinceramente ogni tanto, perché mi fa pensare altro, quindi mi immergo solamente in tutto, quindi mentre studio non proprio. Mi distrae un pochino, se devo essere sincera, però sì, adoro ascoltare la musica. Diversi generi. Ultimamente Ed Sheeran è, non so, il mio idolo, è fantastico.
E per te, Ginevra?
Sì, anch'io, cioè la musica penso che sia parte di ognuno di noi, almeno di noi giovani. Mentre studio, no, perché sennò mi distraggo anche io.
Sto scoprendo che ero l'unica.
Esatto. No, vari amici miei studiano ascoltando la musica, però personalmente preferisco concentrarmi, diciamo,
silenzio.
Esatto. E per quanto riguarda i generi, non so, a me piace molto, sì, magari la commerciale o anche musica house, insomma, dipende.
Allora ragazzi, in bocca al lupo per i vostri studi, crepi, e per il vostro
crepi,
futuro.
Crepi, grazie mille.
Grazie mille.